Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
È la tua prima volta. mirroring.
È vero, giusto.
Io mi sento a mio agio sedermi uguale.
Fai così, e se faccio così?
Aspetto un po', se non mi sciocchi.
Giusto.
E poi faccio così. E cos'è PNL 101?
PNL proprio for dummies.
A 12 anni ho letto PNL per principianti, perché, okay. Perché mio papà voleva spiegarmi come mai non dovevi mai parlare con i venditori ambulanti che ti volevano vendere i libri, sai? Okay. E tu leggi? Sì, io leggo, buonamente. A 12 anni non ci ho capito niente, però. Ah. Quindi è andata così. Niente mirroring, mi sono staccato.
Ah, quindi non mirrori più?
Non mirrorò più.
Sai che quando ho intervistato Tony Robbins...
L'ho mirrorato di brutto?
Ma in un modo clamoroso.
Imbarazzante quasi.
Diciamo, è talmente bravo che alcune cose le fa come se fossero spontanee, però da un lato ti mirrora subito... Mm. Con la voce non può, perché ha una voce ormai...
È profondissima.
Quindi non è che ti mirrora tanto con la voce... Però è molto, come dire, subito empatico.
Sì. Vabbè, è il suo superpotere.
Esatto.
Lui non è di quelli mega razionali, è magico lui, nel suo modo di fare.
Ti aggancia così? E poi ogni tanto, la cosa che notavo, parlavi, ogni tanto aveva dei piccoli tocchi.
Ti tocca. Ti tocca.
Come dire, cazzo tocchi.
Lo fanno.
E quindi dopo un po', insomma, alla fine si era creata un'atmosfera dove, quando abbiamo finito... La truppa ha detto, noi facciamo il selfie di gruppo. Erano tutti conquistati, tranne la mia dolce metà, che era in attesa. Mm-hmm. E io ho ancora la foto con tutti super contenti qua con Tony Romy. E poi c'è la mia dolce metà.
Incazzata.
Così, come dire.
Ah, no.
Cioè, zero.
Magari vedeva attraverso, no? Diceva questo qua che...
Non so. Però è incredibile come alcuni sono veramente capaci di... Non so, di conquistare un pubblico dicendo sempre le stesse cose, perché lui è da 40 anni che dice sempre le stesse cose.
Infatti a me, io non sono un grande fan di Tony Robbins, cioè secondo me è un po' passato, cioè se a me piaceva un po' più anni fa, è un po' troppo poco razionale per i miei gusti.
Ok.
Cioè quando alle sue conferenze c'è la coppia che alza la mano e hanno il problema e lui glielo risolve seduta stante in quei 20 minuti.
Istantaneamente.
E gli cambia la vita. No, io non ci credo, no? Non è realistico, non è... Vabbè.
Però lui è fuori... Cioè, c'è della gente che è fuori categoria, oggettivamente, no?
Sì, che sia un fortissimo è indubbio.
Non lo so, poi appunto io non sono mai andato a un suo evento, cioè non... Sono un osservatore, ecco, non sono mai interessato, diciamo, però mi ha colpito. Basta.
Senti, ma che... Qual è lo scopo di questa intervista?
Non lo so.
Perché queste sono quattro chiacchiere, cos'è il foro? Questo
no,
format?
No, quattro chiacchiere, ho un po' smesso di fare quattro chiacchiere, mi è un po' passata la voglia di fare interviste...
Conoscitive, diciamo.
Sì, perché primo è pieno di gente che lo fa.
Ormai
è
aperto la strada.
È inflazionato. Sì. Secondo, cioè, sono sempre un po' gli stessi ospiti che ripetono le stesse cose, fanno il giro...
Vanno tutti. È come podcast americani, no? Che io alcuni neanche so qual è il loro podcast, però sono stati ospiti a tutti gli altri podcast e ormai li conosco.
E dici, vabbè, e quindi adesso chi è che ho visto? Da Tim Ferriss, poi l'ho visto da Uberman, ce n'è uno, un peak performance coach, non so. E a un certo punto lo vedi su YouTube.
Sì, c'è un dottore sulla longevità che va tantissimo, che non mi ricordo più come si chiama, ahimè, però...
Sulla longevità chi c'è? Allora, c'è... Vabbè, c'è Uberman, vabbè, parla anche di longevità.
Chiaro. No,
Peter Diamandis ha fatto un po' di interviste con della gente.
Sì, è lui, esatto.
Ah, ok.
Lui ne ha fatte tante, adesso Uberman ne ha fatte parecchie, no?
Ah, ok.
Lo so. Ultimamente è un tema che mi appassiona, la longevità.
Anche a me, guarda, però, cioè, te ormai, nel senso, hai un sacco di tempo. Lì.
Ma prima ti preoccupi meglio, no? Ma
giusto.
Io, dato sbaglio tutto, quindi ora cercherò di migliorare. Tipo l'alimentazione, queste cose.
Wow, no, guarda, a me è un tema che sta iniziando a appassionare per ovvi motivi, perché diciamo, cioè qua prima o poi si schiatta, quindi bisogna appassionarsi.
Ma quale scuola di pensiero ti piace di più? Perché c'è Brian Johnson.
Allora.
C'è l'altro tipo.
Dunque, Brian Johnson è un pazzo furioso.
Sì, che fa esperimenti su se stesso.
Ovviamente.
Okay.
Vantaggio è che c'hai uno che spende milioni ogni anno per sperimentare la qualunque.
Sì.
E poi ti dice già
cosa funziona, cosa funziona. Tipo quindi... i capelli, lui...
Ah, wow.
Assurda la sua cosa dei capelli, no?
Sì, che la tintura, anche il colore dei capelli.
Sì, gli stanno ricrescendo i capelli a quanto pare. A meno che non dica proprio stupidaggini dichiarate. Allora uno dice, vabbè, è un truffa. No, però sembra che gli stanno ricrescendo i capelli. Quindi...
Però, insomma, fa tante cose, secondo me, interessanti, anche sul sonno. Quindi, da un lato è forte. Dall'altro lato, fatti una vita. Nel senso, dopo un po' una vita triste, no? Che sì. Dici...
E poi lo vedi che non è proprio appostissimo di cervello, no? Dai, cioè, è un po'... Lo vedi che non gli è andata giù questa vecchiando. Che so? Non gli è proprio andata giù. E lui col figlio, mio figlio è il mio best friend. Non me la sento giusta. Che fatto il posto, esatto. Vabbè.
E invece... Perché lui c'è, Brian Jones, sì. Però, diciamo, possono uscire delle cose magari carine. Più che altro tecnologie sì. Che uno non conosce. Non so, pure red light, gli usi della luce no, rosa, quello lì. Poi hai quelli invece alla David Sinclair.
Sinclair, sì.
Che ho intervistato David Sinclair in tempi non sospetti.
Ah, ok.
Perché in Italia c'è Camillo Ricordi anche sulla longevità.
Non lo conosco.
Che vive negli Stati Uniti. E poi invece c'è Longo sull'intermittent fasting, va quindi bene. Sul digiuno intermittente.
Sì, però è meno verticale sulla longevità.
No, è concentrato su quello. E poi c'è Diamandis che ha preso a fare una serie di interviste sul tema della longevità e ne ha, diciamo, ne coinvolge diversi.
Okay.
Quello che si vede, e c'è anche Peter Attia.
Ah no, io volevo parlare di lui in realtà. Attia. È lui che sta facendo un po' di...
Sì. Il pelato.
Esatto, che quando me lo dicono veloce dico Peter Thiel, no? È Peter Attia, qualcosa del genere. Sì, ho presente.
E l'altro giorno, proprio guardando lui, uno dei temi che diceva è per la longevità il parametro per noi fondamentale è la VO2 max. Cioè, qual è la tua capacità, adesso la dico brutta, di ossigeno. Per cui la testa, immaginati che fai uno sforzo super mega, quanto riesci a essere messo bene, okay. Quanto recuperi velocemente.
Ok.
Quindi quello è un parametro e infatti volevo, adesso ho iniziato a prendere un po' di tool, voglio prendere un robot tipo
sì.
Fitbit, robe così.
Garmin. Ma che cosa fai, corri?
No, io non corro.
Ok.
Corro.
Io ho fatto la maratona a New York, non ho corso per un anno, e ieri ho ricorso per la prima volta.
Ok.
Un po' difficile adesso, però comunque.
Io ho in mente per la parte aerobica fare corda.
Mazza, non corri però fai corda?
Cioè, vorrei fare quello? Non è che faccio, vorrei.
Ah, io lo troverei, non lo so, difficile da sostenere mentalmente fare la corda, è una rottura di palle.
Però lo sai il mio carattere un po', capito?
Sì, un po' ossessivo.
Cioè,
sì.
Scacchi.
Esatto, corda.
Capito, corda.
Ti compri la corda con l'intelligente che ti concede.
C'è già la corda intelligente. E con la...
Come ho potuto...
Hai visto, ti ho toccato la Tony Robbins.
Impari dal maestro.
Esatto. Quindi no... Corda oppure c'ho il peloton e vado lì e tipo
americano.
Criceto,
stile americano.
Che stai lì. Però VO2 max.
Un calisthenics, ci hai mai pensato?
Allora, ho comprato un videocorso per imparare a fare handstand,
okay.
la verticale sulle mani, però ho guardato i primi 5 minuti e poi ho capito che...
Non facevo per te? Cioè, a me la barra piace, il concetto di alzarsi, di darsi su.
Figo.
Quello è bello.
Però, diciamo, i parametri sulla longevità sono la forza.
Sì.
Quindi fare pesi, comunque, la forza è un parametro che viene valutato. VO2 max, quindi una parte aerobica, che però non è faccio la corsetta, è avere questi momenti dove tu stressi in sostanza il fisico, eccetera. E per cui volevo iniziare a monitorare sta roba, la pressione sanguigna. Infatti ho preso adesso a monitorare la pressione sanguigna cioè, con tool tipo questo qui che fanno il monitoraggio continuo, perché comunque è un altro parametro importante quello. Però c'è... E poi il sonno.
Sì.
C'è il sonno, poi ovviamente c'è l'alimentazione. C'è talmente tanta roba che dopo un po'...
Sì, c'è la variazione... Molti calcolano la variazione del battito cardiaco, no? Che meno varia, meglio è.
Come si chiama? HRV.
HRV. Quella roba è fondamentale. Se dormi bene si abbassa tantissimo.
C'è quello, e quindi c'è il sonno. E però soprattutto la parte, secondo me, più importante, lo studio più grande che hanno fatto sulla longevity, alla fine dei conti ti dice, l'aspetto più importante è relazioni, love, cioè...
I fondamentali.
Brian Johnson, quello secondo me...
Sbaglia.
sì, cioè gli manca un pezzettino rilevante, no?
Sì. Tra l'altro ha fatto uscire un video gigantesco sul suo divorzio, che non c'entra niente con la longevità. Sì, perché a quanto pare la sua ex moglie lo ha denunciato per qualcosa, lui ha vinto la causa. Per stizza ha fatto un video dove ha spiegato che ha vinto la causa, ma nessuno lo sapeva che c'era una causa in corso, però ha spiegato, ha tirato fuori anche i fogli della causa. Io l'ho visto con piacere, un video gossip. Comunque, sulla longevità, in realtà, ancora prima che fossero famosi questi personaggi, io ho avuto un'altra fase di innamoramento quando avevo 18 anni, perché avevo letto il libro Ending Aging, che è un libro del padre, che è, diciamo, fondatore di questa scuola, che si chiama Aubrey de Grey, un tizio molto vecchio, con la barba.
Quello lì, quello che parlava al TED.
Esatto. E lui, i suoi parametri sono diversi. Lui parla proprio di ossidazione delle cellule, lunghezza dei telomeri, molto attento all'alimentazione, quindi tendenzialmente meno mangi più vivi, un po' questo. Infatti io mangio tantissimo, questo è un po' il mio problema, però ormai è quasi dimostrato che meno mangi meglio è, tendenzialmente. Non lo so, non è vero, però nei topi è dimostrato.
Non è un consiglio di educazione finanziaria, no, non è un consiglio, esatto, non sono medico, non siamo consigli, non sappiamo niente.
Però nei topi invece è dimostrato. Dicono però che nei uomini non sia così necessario, che sia la stessa cosa, perché un topo è un animale che effettivamente meno mangia, magari va in letargo, sono cose diverse rispetto ai topi, non vanno in letargo, però c'erano delle dinamiche diverse rispetto all'uomo, comunque. Non mi ricordo più, sul libro è scritto benissimo.
Parliamo del letargo dei topi, perché secondo me questo potrebbe essere il tema...
Va bene. Comunque, l'idea è...
Sei molto precoce comunque anche su questi temi qua.
Ho amici e familiari che mi hanno indottrinato anche sull'AI. Io parlavo di AI a 12 anni perché mio fratello programmava su Minecraft il primo percettrone, che è l'unità di misura e il neurone, diciamo, tecnico, su Minecraft.
Wow.
E quindi di questi temi di AI safety lui se ne occupa da sempre.
Sei spippolato.
Di longevità di tanto... Sì, sì. Ora non... diciamo che sono andato vicino così da pagare un abbonamento annuale che mi garantisce che mi criogeneranno, cioè che sì, che verrò criogenerato in Svizzera quando morirò. Non l'ho più fatto, però lui l'ha fatto. Però non sono autorizzato a parlarne così tanto, quindi niente.
Ok, ok. Wow, no, interessante.
Sì.
E secondo te perché Uberman ha fatto sto botto pazzesco come creator?
Beh, innanzitutto ha colmato una nicchia scoperta, quindi tu avevi Uber de Grey, che chiaramente un po' per una questione anagrafica o altre questioni non si è mai esposto più di tanto, anzi quel mondo della Silicon Valley che si occupa anche di AI e cose, il giornalismo non gli piace, e i social li associa al giornalismo, cioè il giornalista è un nemico perché semplifica, perché invia il messaggio sbagliato, ti fa passare per un cretino, è pop, e invece chiaramente adesso il giornalismo vecchio stile è passato... Avere la persona che in primo luogo si mette in trincea e racconta le cose nel modo in cui le vuole raccontare funziona di più, e Uberman l'ha fatto, molto bravo a semplificare, quindi io che sono la prima vittima dell'effetto Dunning-Kruger, quindi penso di sapere le cose anche se non le so, per me lui è proprio fantastico, come mi spiega le cose quanto basta per farmi sembrare esperto, ma non so niente in realtà, no? Però mi dice del supplemento, mi spiega della cosa, è un tema che sta a cuore a tutti, quello di performare, di essere più in forma, e poi ha fatto... presento ovunque, anche se non lo vuoi sentire, una volta che ti senti Joe Rogan, lui ti appare per forza.
Certo.
E lui nella triade, no? Joe Rogan, Lex Friedman, Uberman, cioè se ne ascolti uno, li ascolti tutti alla fine.
Lui ha una capacità di fare monologhi a tema scientifico che è
comprensibili, però.
Sì.
È comprensibile, anche quando parla degli ormoni, lui è in fissa col testosterone, no? C'ha tanti video a tema testosterone, sull'integrazione del testosterone, come va fatta, che Joe Rogan si... integra il testosterone.
È vero, è vero.
È dichiarato, lui lo fa. Però la roba che in Italia non è così regolamentata. E io per un attimo ho detto, ma potrei farlo anch'io.
Mi bombo di testosterone.
Poi ho capito che non era il caso. Però tipo lui ne parla tantissimo di queste cose. Quindi è seguito anche dai palestrati, cioè varie nicchie. Lui è forte, io lo amo.
Sì,
ha scritto nessun libro però, vero?
No, ad oggi no. Lui... a questo c'è un AI di Uberman dove tu puoi dialogare con l'AI agganciata al suo
knowledge base. Un ragazzo che programma in Python mi ha scritto una mail proponendomi di fare questa cosa, però per il mio canale non lo trovo rilevante, insomma, fare la mia knowledge base.
Probabilmente sarà una cosa che diventa una feature normale. Probabilmente YouTube te la infilerà dentro, che dirà attiva la mia il mio AI. Il problema che imponevo è questo: se io parlo, in Inghilterra c'è stato questo bot di un'azienda che fa consegne, ok? Come fosse le poste. E praticamente avevano un bot di customer care per rispondere agli utenti. E a un certo punto hanno bloccato il bot perché un utente ha cominciato a dialogare e alla fine il bot ha cominciato a dire perché questa è un'azienda di merda.
Ah, certo.
Sì, e quindi dopo un po'. Immaginati che...
Vabbè, hanno sbagliato il dataset, hanno sbagliato. E hanno infilato nel dataset anche le lamentele dei Slack, dei dipendenti, probabilmente.
Esatto. Però pensa nel momento in cui hai un bot e io chiedo a Marcello, Marcello bot, ma dove investiresti? E questo ti dice, wow, investi in questa nuova cripto. Cioè,
questo è il macro tema.
Prendi anche un casino legale, nel senso non è così facile, secondo
me. Si chiama Human Alignment, è una branca dell'AI Safety, ed è in che modo riusciamo ad allineare i valori dell'AI con quello dell'umano. Per esempio, c'è un episodio molto fico in cui c'è stato un periodo molto breve, per una sera sola, in cui ChatGPT-2, quindi lo scorso anno, per un periodo, al posto di inviare le risposte più etiche possibili, ha risposto con le risposte meno etiche possibili, in particolare pornografiche.
Si era stufato.
Si era stufato. Che è successo? Avevano fatto una piccola implementazione. ChatGPT non è libero, chiaramente. Ha tutta una serie di paletti che lo aiutano a essere più buono, ok? Per cui tu non puoi chiedere di progettare una bomba. Poi magari in qualche modo ce la fai, ma tendenzialmente lui cerca di evitare di spiegarti come fare cose malvagie, cose del genere.
Diplomatico.
È diplomatico perché... c'è il human reinforced feedback, per cui ci sono gli umani che dicono no, questo no, questo no, questo no. E immagina che ci sono due, diciamo, due controllori. Uno sulla sensatezza di quello che dice, ok? E un altro invece sull'aspetto appunto etico. E lui passa per entrambi i controllori. Un programmatore ha sbagliato semplicemente nel infilare un parametro e lui al posto di inviare le risposte più corrette, perché lo human feedback è su un voto, per cui se io ti dico, ti do una risposta, tu mi dici questa sì è buona o negativa, ma non sì o no, ma è con un certo parametro. Sì. E il parametro era opposto. Quindi è stato a fare molte risposte porno, e poi la mattina dopo è stata... E hanno fatto un paper su questo. C'è un paper scientifico di OpenAI che racconta di questo episodio e si chiama... l'AI può essere allineata per scopi negativi.
Che poi è il super alignment per evitare che diventi Terminator e quindi...
Sì, perché l'AI safety, la domanda principale che si chiede è nel momento in cui l'AI diventa molto 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 potente, è importante che sia allineata e riesca, diciamo, a fare le cose che noi vogliamo e non delle cose a caso.
Anche perché se io sono molto più intelligente di tutti quelli che ci sono in un posto, cioè decido io, non è che sei tu che decidi, che mi dici cosa devo fare, no?
Sì, non è propriamente una decisione. Tu lo conosci il problema del paperclip maximizer?
Sì.
È esattamente quello, sì. No? Quindi tu gli dai dei parametri che pensi che siano giusti, ma in realtà ti confondi e ti rendi conto che non gli hai spiegato le cose come avresti dovuto dirle, ma è troppo tardi perché lui, non so, sta uccidendo tantissimi esseri umani per produrre appunto il maggior numero di puntine.
O evitare incidenti in auto.
Un altro esempio molto chiaro che fa Lazar Yudkowsky, che è il numero uno di... è il fondatore del movimento razionalista, che in questo momento lui è sicuro al 100% che siamo prossimi all'estinzione appena l'intelligenza artificiale, l'AI arriva. Lui è proprio sicuro, lo ha spiegato anche Alex Friedman, e lui ha tutta una serie di post nel suo blog che si chiama Less Wrong. E in uno di questi articoli che ha fatto è un articolo fantasioso in cui spiega quanto sia difficile spiegare al genio della lampada esattamente quello che vuoi. Se tu vuoi salvare tua nonna da una casa incendiata potessi dirgli ok, tira fuori mia nonna dalla casa, lui la tira fuori, la scaglia contro un masso e muore comunque, ok? No, allora tira fuori con gentilezza, in qualche modo lui riesce a fare la cosa sbagliata se vuole.
Certo.
E ti spiega quanto sia effettivamente difficile dare delle istruzioni chiare a una macchina che fa esattamente quello che vuoi tu. Nel momento in cui l'AI diventa come il genio della lampada e fa esattamente quello che vuoi, tu devi essere abbastanza, diciamo, skillato da dare le richieste giuste, se no fa un casino, insomma.
Che è difficilissimo. Io sto facendo un corso sull'AI e scrivere il prompt giusto, fatto bene, è di una difficoltà. Cioè, sapere esattamente che cosa vuoi... Qual è la domanda migliore da fare? Se ci pensi, non è facile,
no. Io i miei prompt fanno schifo, infatti sicuro un futuro dell'AI è anche, chiaramente, se le banche dati di prompt,
certo.
Chi ti vende i propri prompt, questo sarà una figata anche sul generatore di immagini, quello è figo. Tra l'altro, una cosa che volevo dire, secondo me, tu non so se hai notato, ultimamente anche i brand abbastanza importanti iniziano a mettere le immagini generate dall'AI sul loro sito, però uno un po' schifato se ne accorge. Secondo me è una roba mega cheap, secondo me non dovrebbero farlo, tipo anche banche importanti o brand importanti, magari li becchi che hanno l'immagine fatta con l'AI, secondo me il messaggio che inviano è: non abbiamo abbastanza soldi per pagare un grafico, quindi lo
per farci la pubblicità.
Comunque sull'AI safety c'è un corso, poi te lo devo linkare, gratuito, molto figo, che spiega tutte queste cose. È molto figo, molto figo.
Senti, per parlare di content creator, che penso sia l'argomento di cui dobbiamo parlare.
Sì, tutto quello che ho detto, tutto quello che ho detto prima sono cose in cui non sono competente, quindi probabilmente ho sbagliato, però vabbè.
Non ci assumiamo nessuna responsabilità.
Esatto, esatto. Parlando di content creation.
Content creation, tu hai il vantaggio adesso che da un lato fai contenuti e in più hai un'agenzia che è dentro al mondo dei contenuti e quindi questo, insomma, rispetto a quando magari ci siamo conosciuti la prima volta, ti dà una visione molto più ampia, molto, secondo me, più evoluta anche di questo mondo qua. Se dovessi fare una fotografia ad oggi e dici: guarda, il mondo della creazione di contenuti è questo, le piattaforme sono queste, questo funziona, questo no, che idea ti sei fatto in questo momento?
Ok. Io sono chiaramente un po' di parte perché comunque con la mia agenzia facciamo tanto tanto YouTube e quindi ad oggi comunque la ritengo la piattaforma, secondo me, col miglior, diciamo, costo e efficienza, no? Per cui se devi pagare un'influencer, secondo me YouTube rimane la piattaforma migliore. Vedo che una cosa che noto sempre di più, che io non mi aspettavo in passato, sai, io ho sempre consigliato alle persone di iniziare in italiano perché c'è meno concorrenza. Per come funzionava YouTube, era difficile che tu con un canale con zero iscritti ti partisse un video, no? Era una roba che costruivi mattoncino dopo mattoncino. Sì. E mi è successo 2 anni fa che un ragazzo ad un workshop così mi chiedesse: voglio aprire questo canale, lo faccio in italiano, lo faccio in inglese? E io, in maniera molto forte, gli ho detto: fallo in italiano, non ci pensare neanche a farlo in inglese. Lui l'ha fatto comunque in inglese e tanti suoi video sono esplosi.
Wow.
E ha fatto svariate milioni di views. E mi sono chiesto il perché, magari ho detto: vabbè, magari è semplicemente molto bravo e nonostante stesse competendo con un mercato ancora più grande, era così bravo che è funzionato. In realtà non solo, cioè sì, era bravo, però YouTube si sta avvicinando a TikTok come algoritmo, per cui dà la possibilità anche ai creator piccoli, gli dà il contentino, quindi li fa emergere se il contenuto è valido. È sempre meno importante, questo è un trend, cioè lo dicevo lo scorso anno, anche quello prima, quanti iscritti hai, è sempre meno importante quanto già sei famoso e il singolo contenuto vive di vita propria. Quindi questa è un po' una speranza per chi inizia, ma è anche una maggiore difficoltà nell'essere costante e continuare ad essere rilevante. Perché questo fenomeno permette alle persone di essere famose per 15 minuti, no?
Certo.
E poi però magari non lo sei più. Una volta se imbroccavi un format giusto, era un po' il sacro graal. Ti permetteva di crescere, saturare il format, però ormai eri là, sull'apice e poi facevi un po' quello che ti pareva. Adesso se imbrocchi il format giusto, funzioni, appena il format smette di funzionare, non sei da nessuna parte, devi ricominciare da capo,
giusto.
Devi imbroccare un altro format giusto. Quindi è un po' più meritocratico come sistema, è un po' più difficile secondo me, anche garantire, io me lo immagino per i brand, no? Garantire che tu fai certe views in un contenuto. Se una volta io facevo magari video fighissimi, poi il contenuto col brand magari era un po' più debole, però sai, vivo di rendita dei contenuti fighi, quindi il pubblico arriva. Adesso è diverso, magari il contenuto fico mi fa 1 milione di views, il contenuto non fico mi fa 10.000 views, cioè proprio sono estremamente lontani fra di loro. Al brand come garantisci che il video ti funziona come quello che funziona bene? Quindi questo è tutto un trend che sto vedendo. Poi c'è una roba sulla lunghezza dei contenuti, per cui se andiamo a vedere il watch time sui singoli video dei contenuti di YouTube di anno in anno aumenta sempre di più, ci sono proprio dati su questo, per cui tendenzialmente vengono pubblicati sempre video più lunghi e hanno successo sempre video più lunghi su YouTube. Quindi se vedi, sono video lunghissimi, podcast.
4 ore di
intervista. Oppure l'estremamente breve, quindi appunto i shorts, 30 secondi, immediato, stile TikTok. Quindi anche là vedono una grossa divisione, no? E questo ti fa pensare, allora forse è meglio fare il podcast come fai tu e poi estraggo le clip. Io sono un fan del contenuto medio, in realtà, che è esattamente come questo, però poi è condensato, rielaborato in molto meno tempo. Che però al momento non mi sembra essere premiato come sforzo. Cioè, se io facessi un'intervista di un'ora con l'imprenditore o la mia intervista revisionata che dura la metà, magari va un po' meglio, ma non abbastanza da giustificare il fatto che ci stia lavorando 10 volte di più, no? Perché quando la fai in presa diretta è quel solo il tempo in cui la fai. Quindi questo è un po' un altro fenomeno che vedo, la lunghezza dei contenuti. Cioè, o molto brevi, molto lunghi. E TikTok, questo tu parlerai poi con Joe Pop, il TikTok di J-Pop è particolare perché loro non mettono i TikTok da 30 secondi, loro mettono i video lunghi di 8 minuti in versione verticale e funzionano di brutto. Quindi paradossalmente YouTube contenuti di un'ora, TikTok contenuti di 5 minuti che erano i vecchi contenuti di YouTube. È come se TikTok fosse il nuovo YouTube.
Che poi stamattina hanno detto che stanno testando i 30 minuti e verranno a darti la possibilità di postare.
È come se TikTok fosse il nuovo YouTube, quindi è assurdo. E dall'altro lato mi rendo conto che Facebook funziona ancora, paradossalmente. Io ho perso questa wave, cioè non sono riuscito a sfruttarlo, però conosco tanti creator che hanno riciclato tanti loro video e l'hanno messi su Facebook, raggiungendo un'audience completamente nuova, monetizzandola e tutto il resto. E quindi anche schifare le piattaforme non è saggio, come invece magari al tempo si credeva sempre di dover andare sull'unica piattaforma che funzionava. Invece adesso vediamo che coesistono più realtà insieme.
Una distribuzione sulle varie piattaforme. E il mondo Instagram come lo vedi?
Instagram ha un ruolo a sé, secondo me. Se vediamo è più per coltivare il personal brand, per cui viene usato anche per consumare contenuti. Instagram è un po' un nuovo Facebook per i reel, per cui tu hai il pubblico che non è il super utente di internet, che il trend te lo scopre su TikTok, te lo scopre una settimana dopo sui reel e va bene comunque, no? Però è più, da come lo vedo io, è più per il personal brand, quindi tu hai il tuo profilo, ti seguono. In Italia funziona tanto bene, negli Stati Uniti Instagram non è così utilizzato, come tante star, il loro Instagram è marginale, tanti imprenditori anche, che con l'imprenditore comunque spesso ce l'ha Instagram, non ce l'hanno Instagram là. Forse andrò in Notion a fare il bucato in Notion e volevo connettermi con il boss perché forse lo intervisterò. E lui è a profilo privato, 2000 follower, così, cioè non zero, il personal brand lo gestisce sugli altri.
Su LinkedIn.
LinkedIn non l'ho nominato. LinkedIn non l'ho nominato, in Italia secondo me sta andando di brutto, secondo me. È un'altra cosa che sto trascurando, però per l'employer branding o chiaramente per chi parla professionisti. È un po' cringe, secondo me. Ogni tanto becco il dipendente, cioè magari lavoro con un'azienda, becco il dipendente di quell'azienda che magari è il boss della comunicazione, che fa tutte le sue pontificazioni su LinkedIn cercando di farsi condividere. Quello lo trovo un po' esagerato. Cioè, voglio le attenzioni.
Un sacco di critiche.
Il tuo lavoro e basta, no? E invece no, deve mettersi in mezzo la teoria, la cosa, un po' esagerato, secondo me. Devo fare i teorici. In tanti lo fanno.
Sai che su LinkedIn mi hanno detto che ho il profilo più seguito d'Italia?
So io.
Però
c'hai?
Non 330.
Sono tanti. Su LinkedIn sono una marea.
Però l'attenzione che gli diamo è marginale.
Sì. Ma sì, io anche non curo LinkedIn, però i miei follower aumentano, ma semplicemente perché seguendomi sulle altre piattaforme poi
arrivano,
c'è qualcuno che dice vabbè dai, seguiamolo anche su LinkedIn.
Podcast? Scusami, ex e podcast.
Ex sono molto ignorante, ti devo dire. In Italia secondo me non è utilizzato tantissimo, ha una nicchia di sostenitori che sono, diciamo, anche chi segue la politica, spesso
i giornalisti,
però il pubblico pop tendenzialmente non è su ex. I millennial sono molto su ex, cioè è molto per i millennial, la vedo... chi segue Porta a Porta, questi programmi qua italiani.
Chi segue?
e invece, ex, e poi mi dicevi podcast.
Sì.
Secondo me, da come la vedo io, video podcast rimane la soluzione migliore. Cioè, se tu pensi di fare un podcast, secondo me dovrebbe essere comunque un video podcast. Tanti come Will, Voice, eccetera, eccetera, Cora, fanno solo podcast audio. Secondo me è uno spreco, già che ci sei, fallo video, mettilo anche sulle altre piattaforme e ti trasformi automaticamente in un creator a 360 gradi, no? Perché nel momento in cui fai video podcast, hai un video, di fatti. Però metti anche podcast. Infatti molti fanno il contrario. Lisa True Crime, che tipo è il primo podcast in Italia, sono i suoi video di YouTube, la traccia audio buttata su Spotify in realtà.
Per cui è anche facile dal punto di vista produttivo.
Sì, non è efficiente.
Sull'editing cosa mi dici? Perché prima dicevi... lunghezza del video, ok, ma secondo te ha senso, cioè qual è il peso oggi del montaggio all'interno di un video? Se carichi un video su YouTube, il montaggio è determinante oppure potresti avere anche un format dove non c'è in realtà tanto montaggio? Perché prendi tutte le interviste, non c'è montaggio in
sostanza. Ma non solo, il numero uno di fitness al mondo adesso è Sulek, lo conosci? Sam, sì, gigante, riccio.
Quello che fa il vlog più...
Ogni giorno fa il vlog, sì, il sì, video... Sì. Il
ne parlavo prima, non mi ricordo con chi, forse con Angie Tutorials. Mm.
Il titolo non è accattivante, la miniatura è molto comune, il video non è montato, è uno dei vlogger più seguiti al mondo.
Mm.
La domanda è così seguito perché ha questo stile o nonostante abbia questo stile, no? Perché
giusto,
potrebbe anche invece semplicemente essere molto seguito e basta, ma potrebbe essere ancora più seguito se curasse. Mm. La mia teoria ormai è che c'è spazio per tutto ormai su internet. È inutile dire adesso vanno i video lunghi, fate video lunghi. Perché c'è una mega community di persone a cui piace la vecchia YouTube e gli piacciono i video mega editati. E quella gente fa comunque milioni di views e milioni di iscritti. E che ormai tutti sono su internet e quindi ce n'è un po' per tutte le salse. Uno deve sfruttare, secondo me, quelli che sono i propri vantaggi. Cioè, se uno è forte a montare video, non è che devi dire no, non li monto perché non va più. Chiaro, è un asset che puoi sfruttare. Io ho i montatori, ho una struttura che è già in grado di gestire certe cose, ho una mentalità che mi porta alla vecchia YouTube, che mi permette di ottimizzare i video. Ma lo faccio ancora, chiaramente, se non mi costa troppo. E mi piace. E funziona. Chiaro che se invece non hai ancora quelle skill, non hai un montatore, semplicemente devi pensare, non sono spacciato perché non so montare. Ed è chiaro che se vuoi fare il creator una volta, la prima preoccupazione era come imparo il programma di montaggio, adesso non lo è più, chiaramente. Cioè, una volta la barriera era molto tecnica per iniziare a fare contenuti. La prima domanda era quale fotocamera compro. Adesso la gente non si fa più quelle domande, sono altre domande. Che contenuti faccio, eccetera, eccetera.
Comunque a me ha colpito quando sei venuto su Inghilterra a fare il video che sei arrivato col tuo iPhone.
Mm-hmm.
That's it.
Sì, sono una scelta un po' azzardata, nel senso che poi tutto il nostro audio in macchina era abbastanza schifoso. Fortuna che era appena uscito Adobe Podcast.
Okay.
E ho passato tutto il nostro audio su Adobe Podcast, se no il nostro video era da buttare. Ti dirò di più. Ho intervistato il CEO di Bendy Spoons e quando ha terminato di parlare mi sono accorto che il suo microfono non era partito.
Porca miseria.
Ho preso l'audio dal mio microfono, che comunque eravamo a questa distanza, rimbombava, ma l'ho passato su Adobe Podcast ed era perfetto. Se non che qualche frase te la sbaglia, cioè non so come funzioni.
È vero, a volte ti
frega qualche frase. Sì. Cioè, io le tagliavo quelle parti, tanto erano poche.
Ok.
Quelle parti l'ho tagliate, tanto il video era comprensibile comunque.
Però, diciamo, se hai un setup audio che funziona collegato...
Sì, un telefono basta.
Collegato all'iPhone, cioè, wow, sei veramente rapido, ecco, anche sì, nella...
Sì. Vabbè, chiaro. Chi mi chiede... Io parlo spesso di come fare video, di come diventare un creator. Tanti mi chiedono consigli su questo. Non dico mai di investire in attrezzatura. È ovvio che, specialmente se vuoi validare le tue idee, devi iniziare con quello che hai. Mm. Poi io ho sempre per assunto che tutti abbiano un telefono che faccia dei bei video. Dobbiamo considerare che c'è tanta gente che, non avendo mai fatto contenuti, se ne frega e c'ha il telefono schifosissimo perché non fa contenuti. In quel caso ha senso spendere due soldi in più e fare un upgrade, non per forza con Apple, però chiaro che Apple fa il secondo video.
Un cellulare con una buona camera.
Ormai sì. Diciamo, le camere ce ne sono. Io ormai il mio Apple però è vecchio di 3 anni, comunque lo uso ancora per vloggare, non è che la gente mi dice che fanno schifo, anzi vanno benissimo, insomma.
Mm.
Arriverà il momento in cui l'AI farà anche i video. E io chiederò baracca e burattini. Fatto bene, intendo.
Ho visto Pika.
Pika è fantastico.
Che fa le robe. E ieri è uscito Google con, mi sembra si chiami, te lo dico, Lumen, può essere. Aspetta, Google. L'ho visto stamattina al volo. Però sai, ogni giorno ne esce una, quindi è pazzesco come... Cioè, non riesce più a stare dietro a tutto.
La voce... Quest'anno sicuro la voce me la faccio campionare, chiaramente. Così i voiceover inizio a farli scrivendo e non parlando, se mi azzeccano bene i toni.
Ok.
Yakidale ieri mi ha inviato un video. Lui ha fatto una roba un po' più complicata rispetto al classico Hey Gen.
Sì.
E lui, i suoi video sono tradotti molto molto bene. Cioè hanno la traccia audio quella in inglese, su alcuni l'ha messa. Sembra proprio lui che parla in inglese, ma non è inglese corretto. Quindi come farebbe Jen, che parla in inglese impeccabile. È un inglese di come effettivamente Yakidale parlerebbe inglese.
Certo.
Quindi è proprio meraviglioso.
Io ho fatto il clone su...
Jen.
Sia Jen che Eleven Labs, okay. Che peraltro ha preso 80 milioni l'altro giorno di funding e vale 1 billion, sono 40 persone.
Ottimo.
Chiusa parentesi.
Potrebbero anche chiudere baracca e burattini,
esatto.
E dividere.
Esatto. Okay. Che poi non è mai il massimo, no? Quando...
Certo.
Quando prendi... Vabbè, in realtà 100 milioni in tutto non sono tanti soldi per quel tipo di realtà lì. Però, a prescindere da quello, e loro hanno sia il clone, instant clone della voce, e sia quello elaborato. Io ho fatto anche quello elaborato, su cui non ho trovato in realtà tantissimo miglioramento rispetto alla voce fatta sempre all'interno di Eleven Labs. Però lì tu puoi avere il tuo tono, la tua voce, il tuo tono, la tua intonazione.
Ma azzecca il tono?
Sì, il tono lo azzecca.
Ok. Comunque io, dato che faccio questo di professione, pagherei anche due soldi in più, non per dare i 30 secondi di voce, ma per dare tutti i miei video. A quel punto mi farebbe una roba impeccabile. Magari devi mollare, non so, 1.000 euro, non lo so.
Sì, sì, no, ma secondo me ormai le cifre sono minime. E poi è una tecnologia che va veloce, cioè tra 6 mesi...
Ma io non lo faccio, perché sto aspettando, perché tanto dico, adesso non è necessario, non ho l'infrastruttura per scalare con questa roba, per cui pure se ce l'avessi subito sarebbe un giocattolo. Mm. Però nel momento in cui mi organizzo bene, che questa roba invece mi permette effettivamente di scalare o andare all'estero, mi ci metto per davvero.
Però non pensi che comunque... Cioè la direzione che direttamente la piattaforma dirà,
lo fa.
Tua voce, sì. Cioè vuoi sottotitoli, vuoi voce in inglese, cioè è interesse della piattaforma avere più contenuto.
Allora, la piattaforma lo fa, però lo fa per ultima. Nel momento in cui lo fa per ultima lo fanno tutti, anche gli ignoranti. Se vuoi avere un minimo di vantaggio competitivo inizia un po' prima. È l'unico ragione per cui uno dovrebbe investirci adesso, non vedo altre ragioni, se no uno aspetta. Non lo so, io da un lato sono molto ottimista e penso che ci darà un sacco di strumenti per fare un sacco di bellissimi contenuti, dall'altro sono pronto a dire devo cambiare lavoro, perché può essere che il modo di fruire contenuti sarà molto diverso in futuro, perché cioè la soluzione del creator, che è una persona che si mette da sola a spiegarti le cose, è una soluzione pratica per un bisogno pratico, cioè quello di sapere cose, di vedere cose, di intrattenersi. Il giorno che TikTok potrà generarsi da sola TikTok, non ha più bisogno dei TikToker.
Certo.
Li butta tutti fuori e tu scorrerai una piattaforma che avrai contenuti fatti da soli, no?
È un po' come i taxi a guida autonoma che non hai più bisogno di tassisti. Noi siamo tassisti in sostanza.
Esatto.
In attesa di essere estirpati dalla società.
Casellanti.
Esatto.
Casellanti. Il giorno che esce YouTube AI, c'è un mio clone che fa i prossimi video fatti meglio di me, chi lo sa. E quindi magari veramente... TikTok sarà un flusso di contenuti che però saranno generati automaticamente. Non la vedo così lontana. Anche perché la metà dei TikTok che arrivano a me sono fatti con l'AI, quindi...
Certo.
Sì.
Come monetizzazione, invece, in questi anni, cioè se ti sposti da quando hai cominciato a oggi,
sì.
Quando vedi le aziende che investono per lavorare con dei creator, che differenze vedi? Cioè, che differenze vedi e quali sono... per te le modalità migliori per far funzionare un contenuto, sapendo che ovviamente se fai una marchetta non funziona.
Se esageri non funziona.
Però diciamo, a volte vedi le collaborazioni belle che... Prima stavo parlando con una ragazza che fa un tutorial, NG Tutorial, non so se...
Sì.
E alla fine della chiacchierata ha citato il Bimby Thermomix, ok? Ma non è che lei c'ha un'affiliazione con questi, non vendiamo il Bimby, cioè non lo so.
Certo.
Però ho cominciato a parlarne con un tale entusiasmo che ho subito detto, me lo compro anch'io.
Se fosse sponsorizzato
sarebbe la morte sua, capito?
Sì.
Il problema è che spesso l'azienda che fa la sponsorizzazione non è cool, cioè non è interessata. Sì. Quindi hai spesso il problema che non sei molto entusiasta.
Allora,
però... Sì. Che idea ti sei fatto?
Sarebbe un mondo perfetto se noi riuscissimo proprio a collegare il creator perfetto per il brand perfetto. Non ci si riesce perché noi stiamo ancora comunque dietro alle dinamiche di campagna. Per cui immagina che io ora mi compro un armadio da IKEA, dico una cosa a caso, difficilmente chiamo IKEA e dico ecco sponsorizzami il video o l'armadio. Magari sono fortunato il giorno in cui è il periodo in cui stanno facendo la campagna social su quell'armadio, su quell'uscita, hanno del budget residuale, però un po' un terno all'otto. Invece magari mi dicono no, in questo momento non c'è budget, aspettiamo 3 mesi, e magari però 3 mesi dopo è la copertina, capito? No, è un'altra cosa. Quindi purtroppo l'input arriva ancora tanto dal brand e questo crea tanta forzatura, perché i creator, la modalità migliore, più proficua per un creator è aspettare da sopra che arrivino le proposte e poi negoziarle, piuttosto che proporsi, perché poi questi ti propone meno potere negoziale, eccetera, eccetera. In generale comunque vedo dinamiche classiche di qualsiasi mercato che si satura.
Sì.
Per cui quando io ho iniziato a fare YouTube, il creator medio faceva una sponsorizzata al mese ed era il suo stipendio, ok? E con quella sponsorizzata, non sapendolo, svoltava la vita dell'azienda che sponsorizzava generalmente.
Certo.
Cioè io mi ricordo quando un'azienda con me imbroccava la sponsorizzata giusta, ma veramente gli svoltavo la vita. Sì. Cioè era come se la facessero gratis, come per quanto era irrisorio il budget investito. Questo Questa cosa ad oggi succede molto più raramente, sempre di più creator fanno sponsorizzate, per cui più ne fai meno funzionano. In America i podcast che ci ascoltiamo hanno ormai 3-4 interruzioni, sono tantissime, quindi funzionano di meno. E quindi il brand vede meno ritorni. Quindi, e soprattutto il brand, se prima era normale, adesso inizia a dire ok, cosa dobbiamo veramente misurare? Se prima eri abituato a spendere X gli tornava X per cento, adesso è già tanto che se spende X gli torna X. Che in realtà tuttora è un miracolo. Io dico, quando il brand viene da noi e ci dice siamo riusciti, siamo a 0.9 rispetto a quanto abbiamo investito, non va bene. Io dico, no, se sei 0.9 di quanto investito, grasso che cola. Perché poi tutto il resto te lo sei preso gratis, no? L'awareness, il posizionamento, certo, tutte le cose che non puoi misurare. Quindi, secondo me, siamo ancora in un mercato non saturo, ma si sta saturando. E poi bisogna esplorare nuove modalità. Se prima, appunto, funzionava addirittura a fare la sponsorizzata marchettata fatta male, il creator non in linea, comunque funzionava, perché era proprio oceano blu. Adesso, chiaro, quella sponsorizzata fatta male non funziona, se noi ce ne accorgiamo, cioè, alcuni creator convertono zero, se la sponsorizzata non è azzeccata, oppure se è troppo venduto. Io ne faccio tantissime, lo vedo proprio su di me, quali funzionano tanto, quali funzionano poco, il perché e il per come, se c'è conflitto di interessi, l'utente non si fida. Ma ora andiamo avanti, se il mercato si satura, le persone che fanno le campagne ottimizzano, compensano, facendo le cose fatte sempre meglio. Funziona ultimamente, ne parlavo con alcuni brand, chiedere ai creator i diritti per fare le ad con la loro faccia, per cui non più io ti chiedo di fare la mention sul tuo canale, ma tu registri il video e me lo invii a me brand, o vieni da casa del brand a registrarlo e poi il brand ci fa le ad, ma ci sei tu dentro.
Come testimonial.
Targetizza però il tuo pubblico, quindi è diverso dal testimonial che va sul pubblico di massa, ma comunque targetizza il tuo pubblico, quindi poi comunque i tuoi iscritti si beccano la tua ad, però la beccano in modalità diversa. Questa roba funziona perché di nuovo è meno saturo, lo fanno meno persone, però anche YouTube secondo me ci punta tanto su le ad con i creator all'interno, ed è una cosa che vedo sempre di più. E poi, ma su questo, chiaramente l'ottimizzazione rimane il futuro, quindi trovare il creator giusto. A un certo punto, quando usciremo proprio dalle dinamiche vecchie di brand, potranno esserci anche software automatici. Adesso il software automatico ci provano in tanti a fare il database dei creator, il database dei brand e matchare le necessità. Non funziona perché c'è un discorso di coccole, di account management dietro, che non viene rispettato altrimenti, per cui tu vuoi il brand che... Se no non si fida della piattaforma, cioè vuole il contratto, l'intermediario, le tutele, eccetera, eccetera. Abbiamo anche brand però che sappiamo invece che sono sveltissimi, che ne fanno mille, tipo Beep, no, eccetera, eccetera. Chiaro che loro sono pronti invece a piattaforme che mettono all'asta le ad dei creator. Cioè io potrei anche mettere i miei spazi pubblicitari all'asta e dare le migliori offerente piuttosto che fare le quotazioni, no? Sarebbe molto più efficiente in questo caso. E fare il matching automatico con una piattaforma. Non siamo ancora maturi, però secondo me ci arriviamo molto presto.
Ma non c'è una piattaforma dove, mentre parlavi prima, stavo pensando, una piattaforma dove io possa dire, guarda, a me piace questo tool che uso per fare la CO2, di cui parlo sempre, che cerco sempre di nascondere il logo perché sennò sembra... Cioè, sembra che faccio la sponsorizzata a cose che per me non sono una sponsor, cioè non ho niente a che vedere con quell'azienda lì.
E vendi molto più di quello, tra l'altro, perché quando non dici che è sponsorizzato...
Oh, ma è clamoroso, cioè ogni due minuti mi chiedo, ma qual è il coso del CO2? E dico, boh, cercalo su Amazon. Però non c'è una modalità dove io posso dire, guarda, a me piacciono queste robe qua. Per dire, adesso ho comprato un robo per il letto, un cover bed... Che non so, A-Sleep.
Sì, sì, chiaro.
Non l'ho ancora provato, però per dire, se mi piace, a quel punto magari diventa un robo che io, come il bimbi di prima, diventi un testimonial involontario, perché ti piace. Nel momento in cui, però, quell'azienda non sa che io sono appassionato, non c'è un match. Se ci fosse una piattaforma che ha, come dire... un alert, tu ti registri, il direttore marketing di quell'azienda ti registri e dice, oh, guarda che questo tizio non ha parlato di te, però ha dichiarato di essere...
Ti usa
comunque genuinamente interessato.
Sì. Non lo so. Funzionerebbe alla grande se questa roba, diciamo, se ci fosse così tanta consapevolezza all'interno delle aziende. Cioè, di base, tante persone nelle aziende non è che conoscono tutti i creator. Se gli arriva una notifica, ciccio pasticcio, gli piace il tuo brand.
Però metti delle metriche, c'è sotto a milione di follower, cioè metti quantomeno delle metriche quantitative, quantitative.
Forse il mercato anglosassone è più maturo su questo, però per come noi vediamo, Allora, quando noi adesso abbiamo iniziato a fare il management, quando il creator viene da noi, la prima cosa che gli diciamo è: inviaci una lista dei brand che usi, che ti piacciono, che sponsorizzeresti in maniera naturale. Così almeno su questo andiamo easy, magari becchiamo il match giusto. Loro se me inviano, 9 su 10 sono brand che magari neanche ti rispondono, non sono interessati, non gli interessa, a meno che appunto non è il giorno giusto che rientri perfettamente nella loro campagna. Però magari non parli direttamente con loro, ma parli con l'agenzia dell'agenzia dell'agenzia, perché loro non se ne occupano. E quindi è molto frammentato come mercato. Come dicevo, in futuro la vedo molto più automatizzabile come cosa. Adesso non siamo pronti. Adesso siamo veramente molto dietro al tizio a caso, che se lui è furbo, cioè se l'azienda ha la fortuna che per qualche motivo il tizio del marketing è furbo e segue i creator, ti fa la campagna fatta bene. Se è un tizio a caso, ti butta i soldi sui creator sbagliati magari, o sui tizi del Grande Fratello, però magari facendogli fare una roba che non c'entra niente, no? O sui soldi di 4 influencer che tutti seguono e che tutti vogliono, e quindi diventano super inflazionati. È molto ancora, ci sono tante inefficienze ancora nel mercato.
Rispetto a quando facevi solo il creator, sì, adesso invece che hai un'agenzia,
sì,
che idea diversa ti sei fatta rispetto al... a come funziona il dietro le quinte del rapporto tra un'azienda e un creator?
Io odiavo le agenzie.
Okay.
Io odiavo le agenzie e ho creato la mia agenzia per dire: io sarò quello buono,
esatto,
io sarò quello diverso. Chiaramente, man mano che vai avanti, ti rendi molto più conto del perché le agenzie fanno quello che fanno e di come si devono tutelare dai creator, che a loro volta non lavorano benissimo.
Certo.
Io da creator non me ne rendevo conto, ora l'agenzia mi rendo conto che è giusto che ci siano alcune macchinosità, è giusto che l'agenzia debba fare il proprio interesse, ma non perché è cattiva, ma perché spesso perde tanta energia e tanto tempo nel far funzionare delle cose dove il problema non è da parte del brand, ma è da parte del creator, no? E questo io lo ignoravo completamente. Per il resto mi sembra un mercato abbastanza competitivo, perché ha basse barriere all'ingresso, per cui lo possono fare tutti. L'unico valore aggiunto sono le conoscenze personali, le competenze del mezzo e il creatore in esclusiva. E se hai il software, ma come ti dicevo adesso, il software ti fa poco. E poi le dinamiche sono quelle che mi aspettavo in realtà. Devo dire, tutto abbastanza... diciamo che all'inizio mi sembrava di più che l'agenzia fosse un intermediario inutile, io puntavo a dare del valore aggiunto. In realtà anche delle inutilità che vedevo in passato, adesso invece le trovo molto utili. Cioè il fatto che ci sia qualcuno in mezzo che non faccia parlare direttamente il brand del creator ti salva tantissime collaborazioni.
Sì.
Penso anche solo al fatto, alcune volte bastano poche mail per salvare un contratto molto grande che altrimenti salterebbe uguale, perché magari il creator è permaloso e appena tu gli dai il brief che è un po' diverso da come lui se lo aspettava, ti dice: no vabbè, allora non la faccio. Basterebbe una telefonata di coccola per dire: no, ma facciamolo insieme, facciamo in questo modo, e si salva tutto, no? E quello o lo internalizzi o lo deve fare qualcuno, proprio affatto.
Io faccio pochissime collaborazioni da sempre.
Sì.
E i miei, quando c'è una call da fare, magari per un deal importante, tendenzialmente cercano di non avermi, per darti l'idea.
Sì.
Perché
è il creator, perché poi sulle proprie cose
uno dice la parola sbagliata, ci sai cosa, allora fa niente, allora non la facciamo, non so, oppure è facile non andare d'accordo se hai il cappello,
sì,
da creator, perché tu dici: cioè, questo è il mio contenuto, è la mia, sì, faccia, sì. Cioè, se invece tu sei col cappello da imprenditore, se mi sposto col imprenditore, sì, invece ragioni in modo totalmente,
sì,
diverso.
Sì, sì, sì.
Perché, no, aspetta, no, vediamo, cioè, magari c'è una soluzione, no? Quindi è strano questo...
Sì, tanti creator hanno, giustamente, sono molto gelosi del proprio contenuto e sono un po' furasti, diciamo, come dei cerbiatti, no? Cioè, dici la cosa sbagliata e dicono: no, beh, allora non me la sento di fare il contenuto. Però magari non è successo niente di male, no? Magari invece c'è modo di mettere a posto. Dipende da quanto è grande il contratto, alcune volte si mette a posto, alcune volte non si mette a posto.
Come dimensioni dei budget,
sì,
hai notato differenze? Hai notato, visto anche il caso Ferragni che ha avuto in Italia, di cui si è parlato anche all'estero, non so se ha avuto impatto o non ha avuto impatto sui budget, cioè che situazione vedi lì?
Il caso Ferragni, secondo me, da quello che abbiamo visto noi, non ha avuto un grandissimo impatto. Alcuni brand adesso mi dicono: tripla attenzione, deve scrivere ad, mi raccomando, tripla attenzione che rispetti le normative. Noi le normative le abbiamo sempre rispettate, però effettivamente tanti creator che ho visto online se lo dimenticano, non lo fanno alcune volte di mettere la dicitura, eccetera, eccetera. Quindi su quello sono contento che ci sia più controllo. I budget generalmente sono molto grandi, Ma se sei un'agenzia piccola come la mia, è difficile attingere al budget madre. Attingiamo spesso a delle porzioni.
Al nipotino,
esatto. Perché purtroppo io non lo conoscevo il mondo pubblicitario, ma il retaggio è che il brand tendenzialmente da prassi, quelle grandi, si affidano a delle strutture che si chiamano centri media.
Certo, centro media gestisce poi il budget.
Per me scoprire il centro media è stata una rivoluzione copernicana, no? Perché diceva, scusa, ma io sono un'agenzia... Barilla non mi può dare 100 milioni e tutto, e io lo spendo bene, sono competente, lo spendo bene, cioè che cosa ti impedisce di farlo? Prassi, compliance, cioè non posso, Eni non può, certo, venire da me, deve rispettare tutta una, certo, serie di cose. E quindi io questo mondo non lo conoscevo, e quindi di base al budget madre attingono agenzie più grandi o centri media, ma non perché siano più bravi, ma perché danno più garanzie. Se tu sei il direttore marketing di un'azienda e io faccio una cazzata, comunque è responsabilità del direttore marketing. Se però il grande centro media fa una cazzata, è responsabilità del grande centro media, perché chiaramente tutti si affidano al centro media e nessuno si affida a Flatmates per dargli il budgettone grandone. I nostri clienti più grandi infatti sono startup, scale up, cioè aziende che hanno il budget ma non sono succubi di queste dinamiche. Perché il centro media se era molto utile in passato, perché aveva le competenze, cioè cosa faceva, che ne so, e cosa fa ancora? Compra gli spazi pubblicitari per conto del brand e poi smista il budget. Adesso non serve un'azienda intera a comprarti lo spazio pubblicitario, lo può fare mio cugino, va su Facebook Ads o addirittura con le televisioni si possono fare in automatico adesso anche online, no? Il centro media quindi vive di relazioni passate.
Cioè puoi comprare pubblicità su Mediaset?
Su Sky sicuramente, no. su Mediaset non me lo ricordo.
Okay.
Però comunque sicuramente online, no? Non ci sono più quelle barriere che c'erano una volta. Centro media vive di questi retaggi passati, di queste relazioni. Tutti dicono che moriranno. Secondo me non moriranno, perché in realtà sono là in pole position a reinventarsi. Per cui loro ci mettono un secondo a costruirsi internamente la flatness di turno. Infatti stanno internalizzando. Se prima il centro media poi era un passacarte che andava tanto dalle agenzie creative, per esempio, no? Tu avevi la dicotomia, cioè avevi il brand, centro media e l'agenzia creativa, ok? Esperta in cosa X. Adesso loro internalizzano, per cui a Flatmates magari non arriva il brief del centro media, perché il centro media piuttosto si assume 7 persone e si fa la Flatmates interna. Dan su Creative c'ha la sua mini agenzia che fa influencer marketing. Lo fanno. Per cui il futuro è che saranno semplicemente delle grosse agenzie pubblicitarie e ci mangeranno. Spero che mi compreranno prima o poi. oppure cresco abbastanza da diventare abbastanza rilevante e diventare competitor, insomma.
O te le compri tu.
Esatto, e poi me le compro io.
Ma mettere insieme una serie di creators o agenzie di creators in una realtà che possa avere delle dimensioni.
Sì, era il mio sogno. Io ho aperto Flatmates pensando, questa sarà l'agenzia dei creator. Cioè io sono in testa a questa agenzia, ma potremmo fare progetti con Tizio, che è sempre ogno, perché essendo un creator ho la loro visione. E questa è stata la mia grande illusione in realtà, perché creator... non vogliono fare gli imprenditori, non gli interessa, la maggior parte non gli interessa, per cui se gli propone un progetto imprenditoriale magari gli piace, però poi vogliono fare i loro contenuti.
Chiaro.
Cioè alla fine del gioco loro tornano a casa e fanno i loro contenuti perché è la loro passione, eccetera eccetera. Metterli insieme per fare dei progettoni è molto difficile, spesso sono progetti che esulano da quello che è il loro interesse primario, che è fare contenuti o fare il contenuto che gli interessa. Per ora non sta funzionando, diciamo, i tentativi non stanno funzionando, o magari anche la questione di maturità del mercato, magari invece man mano che andiamo avanti i creatori intelligenti, o meglio anche gli altri sono intelligenti, però i creatori che hanno il piglio imprenditoriale saranno sempre di più e ci sarà una massa critica da dire ok basta, facciamo l'agenzia dei creator per davvero. TikTok per esempio ha dinamiche completamente differenti, tante agenzie di TikTok sono nate da TikToker, cosa che in YouTube non era mai successa. In TikTok tantissimi sono loro stessi di TikToker.
AI? Usi qualcosa?
Ma guarda,
usate qualcosa poco ancora?
Sì, cioè un po' di Midjourney per fare le immagini quando non abbiamo le coperture, Adobe Podcast per mettere a posto l'audio, qualche ChatGPT per rimettermi a posto qualche testo, ma cioè, cose che mi fanno risparmiare un'oretta o due, max. Okay. No, guarda, la vera svolta è che mi ha salvato è solo Adobe Podcast, il resto non tanto, devo dire.
Devo dire potente, perché quando lo vedi in azione...
Sì, tu lo usi tanto.
Sì.
Ancora non è perfetto, per cui magari i video di Adobe Podcast li sgrabbi perché sono molto asciutti. Mm. No, l'audio è molto asciutto con gli Adobe Podcast. E il tono cambia un pochino.
Sì.
Sembra un po' più moggio, no? Anch'io mi rendo conto. Però con la musichetta sotto poi te la svanghi.
Se ripartissi oggi, è il solito domanda. Tu parti oggi, non sei Marcello Scanni. Parti oggi.
Sì.
Sui social, che fai?
Secondo me le nicchie scoperte sono ancora abbastanza. Mi piace tanto l'ambito architettura e design. Poco coperto, devo dire. Tanti creator esteri da copiare, proprio pari pari. Cioè, non i contenuti, però i format, che in Italia non vedo. Nessuno ti parla del... che ne so. Ti spiego Gaia Olenti, chi l'ha fatta con l'ha fatta perché è figa, eccetera, eccetera. Ti spiego City Life, chi l'ha fatta con l'ha fatta perché è figa, eccetera, eccetera. La storia di Hadid che ti ha fatto City Life non te la spiega nessuno. Quindi, diciamo, dei macro filoni che già esistono... Ecco, di altri geopop, ma che non parlano degli argomenti di geopop, ma parlano di altri, e hai voglia temi. Andrei proprio sulla cultura, quindi. Andrei su argomenti verticali che mi appassionano.
Ok.
E farei, là dove non sono un esperto, farei il classico gioco di imparo mentre imparo di racconto. Quindi mi interessa di City Life, me la studio e poi ti racconto cosa ho studiato. Un classico. E il barriere in caso ce ne sono di meno adesso, però. Perché a scrivere il testo mi può aiutare veramente ChatGPT a riordinare le mie idee. A registrare veramente mi basta il telefono, l'audio me lo faccio con Adobe Podcast, le coperture le metto con Midjourney, veramente è una dieta molto facile a questo punto.
E dove partiresti?
È multipiattaforma, fare metodo imbuto, quindi videone, che poi spezzettone videini, anzi, dovendo partire da zero sarei più efficiente, farei proprio il videone e farei anche il videino che parla dello stesso identico argomento ma riassunto.
Ok.
Quindi il videino...
Senza estrarre clip.
No, perché è meno efficiente. Partendo da zero devo massimizzare l'efficienza, ho tanto tempo, ho poco di tutto il resto, quindi sfrutto il mio tempo. Farei videone per YouTube, per Facebook e forse anche per TikTok. Poi videino sempre anche su TikTok, su Instagram e su Shorts.
Ok.
Farei questa roba qua. Siccome sulla cultura siamo tanto... ci sono tanti argomenti scoperti. In realtà non solo, cioè per dire, la mia ragazza è vegana, vanno tantissimi video di cibo in generale. Idea, ve la butto lì. Nessuno ha ancora fatto il tour dell'Italia solo dei posti dove si mangia vegano. O ancora meglio, dei posti anche dove non si mangia vegano. Ma da vegano ti dice se mangia bene o mangia male, no? Perché magari c'è la pasta al pomodoro, te la fanno ovunque, no? Queste cose qua.
Prima c'è uscito questo aneddoto dove a Brighton... La persona che raccontava l'aneddoto ha detto: stavo camminando, avevo un take away di hamburger,
sì,
e ho visto un senza tetto e sono andato a dargli l'hamburger, ho detto guarda un hamburger for you, e lui ha detto
sono vegano,
I'm vegan. Quindi, ha detto classica Brighton,
perfetto, sì, Brighton non era veramente un senza tetto, era un senza tetto per scelta.
per scelta filosofica,
esatto, per filosofia.
Però è un momento interessante questo, devo dire,
comunque sì, secondo me
anche di cambiamento veloce, un sacco di strumenti che escono, non lo so, pensi che uscirà qualche piattaforma nuova? A prescindere, ad esempio, OpenAI ha i GPT Store, che però è come dire un app store, quindi lato creator, però vedi da qualche parte una nuova piattaforma, qualcosa di diverso, vabbè c'è Rumble per chi magari viene bannato dei media tradizionali, sulle piattaforme più tradizionali è un po' a rischio, allora su Rumble magari ci banno.
Allora diciamo che per deformazione professionale penso spesso... al mondo dell'influencer marketing, quindi penso sempre alle piattaforme di matching. Altre piattaforme che mi vengono in mente sono quelle che potrebbero aiutare i creator a professionalizzarsi, no? Quindi business chiave in mano, ok? Cioè sono il creator, non mi interessa di business, però so che al posto di sponsorizzare gli altri brand, potrei creare un mio brand. Mi immagino di servizi semi-automatizzati dove, cioè Shopify tendenzialmente lo fa, no? Tu su Shopify puoi veramente in 3 secondi farti il tuo store, però fai lo store, il resto devi farlo da solo. Qualcosa che invece proprio ti dà il business chiave in mano, insomma è un bisogno Io sto rivelando tutte le idee che vorrei fare io, ma non ho tempo di fare fondamentalmente. Cioè, sono tutte cose che dovessi fare la startup adesso, fare questa roba qua, probabilmente. Aiutare i creator a fare business, o matchare le necessità del brand e le necessità dei creator. Dato contenuti e basta. Ogni tanto ci penso, ma non viene in mente molto. Il mondo delle live è ancora. Non è ancora saturo, mi rendo conto, no? Perché. O meglio, è una guerra ancora in atto, non ha vinto ancora nessuno.
Ho visto che Gary Vee l'altro giorno diceva: ah, io farei live 24 ore al giorno se potessi, sì, è una grande opportunità.
Io Gary Vee non ascolto più.
Basta, no, anch'io, ho smesso. Beh, quando parla di business davvero senza doverti trasformare in un... Cioè, se, quando parla in modo... Non, perché è uno molto competente,
sì,
chiaramente.
Chiaro.
Però... Quel 10% di contenuto ormai di cui parla
è
valido. Il resto
è rintronante.
Dopo un po' basta, insomma, sì. È chiaro il messaggio. È un po' come David Goggins, cioè non lo puoi guardare in continuazione. Cioè, lo guardi una volta e dici,
senti,
sono carico.
Tu segui la MMA.
Sì.
L'hai visto su TikTok, mi era apparso questo video di Paddy the Baddy.
Sì.
Che dice a David Goggins, gli dice "Who's carrying the boss now?" È perché ha massacrato di botte il tipo che David Goggins stava allenando.
Ah, giusto che lo sta preparando.
È stato preparato da Goggins, okay. Però ha perso perché vabbè, ha una certa età ormai Ferguson, quindi
clamorosamente. Marcello, ci aggiorniamo alla prossima.
È stato un piacere. Grazie mille.